Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Come sempre un piacere, ben ritrovati, Emanuela Campanile al microfono. È ufficiale, la Cina è la seconda potenza economica al mondo nel 2010 a spese del Giappone e lo ha ammesso lo stesso governo nipponico con proprio l'annuncio dei dati sul PIL, il prodotto interno lordo del quarto trimestre dell'anno scorso, che hanno visto in termini reali una flessione dello 0,3% sui tre mesi precedenti. Questi sono dati tecnici, ma sentiamo nell'intervista di Marco Guerra cosa ci dice l'economista Alberto Quadrio Curzio.
La crescita della Cina negli ultimi 10-15 anni è stata impressionante e in termini assoluti, anche per una popolazione intorno a 1,3 miliardi, ha raggiunto dimensioni planetarie. Ciò detto, lo sviluppo è ancora in progressione perché i livelli di reddito pro capite non sono certo al standard occidentali e poi vi è il problema di un sistema che certamente non può considerarsi un'economia democratica, ragion per cui i livelli assoluti vanno comparati ad altri standard che sono invece quelli tipici delle economie sviluppate.
Quanto potrà reggere il sistema produttivo cinese alla luce delle condizioni del lavoro e dei diritti civili?
È difficile dire perché la popolazione cinese, anche in seguito a alcune visite che io ho fatto in quel paese, è molto consapevole che la primaria esigenza è la crescita e pertanto, al di là di una forma non democratica, si identifica in modo particolarmente marcato in queste esigenze di crescita stessa e dunque è difficile dare una risposta a questo quesito. Certamente i nostri standard sono molto diversi, ma teniamo conto che ci troviamo di fronte a un caso molto particolare della storia.
Allora, queste le parole dell'economista Alberto Quadrio Curzio, che ha concluso questo suo intervento sottolineando come proprio il mondo sia di fronte ad un caso molto particolare della storia. A questo punto dobbiamo far entrare la nostra ospite, Rosella Ideo, docente di storia politica e diplomatica dell'Asia orientale. Professoressa, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, la prima volta nella storia praticamente ci troviamo da una parte con l'ascesa dell'impero cinese e dall'altra, e qui scatta la domanda, il declino dell'Occidente?
Beh, questo per il momento è una delle previsioni che si fa. Stiamo attenti perché va ricordato che negli anni Ottanta lo stesso trionfalismo, diciamo, vigeva per il Giappone, cioè si diceva che il Giappone avrebbe superato gli Stati Uniti in poco tempo, che il Giappone era il paese cui si dovevano ispirare tutte le nazioni in via di sviluppo, eccetera, e poi si è visto che invece dall'inizio degli anni 90 il Giappone è rimasto un po' fermo al palo. Quindi con questi futurismi, queste previsioni futuristiche starei un po' attenta. E del resto il professor Quadrio Curzio ha detto molto bene, ed è un dato che va sempre tenuto in considerazione: il reddito pro capite in Cina è molto basso, prima di appunto quando si parla di PIL, cioè di prodotto interno lordo, d'accordo, ma quando si parla di reddito pro capite noi possiamo pensare che il reddito pro capite, specialmente nelle campagne cinesi, è esatto tipo quello dell'Algeria o dell'Albania.
Ecco, insomma, quindi spieghiamo a chi ci sta ascoltando, quando si parla della potenza della Cina, in realtà si parla di alcune zone e non di un benessere diffuso.
Infatti, anche perché le do due dati significativi: lo 0,4% della popolazione cinese possiede e controlla il 70% circa della ricchezza nazionale. Quindi, come si può ben capire, si tratta di un processo a forbice ed il paese diciamo, anche questo è interessante, per l'80 e il 90% vive come una società preindustriale, solo il 5% vive come nei paesi ad economia avanzata. Quindi dobbiamo ben distinguere tra le grandi città e soprattutto la fascia costiera e quella che è, quelle che sono le campagne, dove appunto c'è un livello di vita che non ha subito questo enorme balzo in avanti delle città.
Professoressa, questo... la crescita della Cina, e qui ancora citiamo il professor Curzio, la crescita della Cina negli ultimi 10-15 anni è stata impressionante, ma cosa ha fatto scattare questo sviluppo improvviso? Tant'è che gente che è andata in Cina, nelle città principali ovviamente, 20 anni fa, ritornando non l'ha neanche più riconosciuta.
Esatto, concordo nella maniera più assoluta. Ma guardi, prima di tutto, praticamente con le riforme di Deng Xiaoping, quindi negli anni Ottanta, c'è stata appunto questa sorta di liberazione dall'economia pianificata, dall'incubo rappresentato dalla rivoluzione culturale, eccetera, quindi dalle direttive di un partito assolutamente populista. Adesso non stiamo a entrare nel merito, ma chiaramente quando Deng Xiaoping ha permesso e ha detto chiaramente ai cinesi arricchirsi, non solo non è peccato ma è un bene, c'è stata una liberazione di forze incredibili e c'è stata ovviamente una liberalizzazione, c'è stata l'attrazione dei capitali stranieri, l'acquisizione di know-how e tutto questo è stato, diciamo, il primo grande balzo in avanti della Cina. Teniamo poi conto che dall'inizio degli anni 2000 la Cina si è imposta anche a livello politico e diplomatico in una maniera eccezionale. Se noi pensiamo alla quella che è stata e viene ancora definita la politica per le materie prime, cioè quella di andare a ricercare in tutti i continenti le materie prime, da quelle energetiche a quelle strategiche, diciamo così, la Cina ha messo in campo una raffinatissima diplomazia, bisogna dire, ed è andata a ricercarsi le materie prime anche istituendo dei rapporti politici stretti con i paesi dell'America Latina,
l'Africa,
eccetera. Quindi diciamo che c'è stato un concorrere di fattori che hanno portato la Cina a praticamente a combaciare con quell'immagine di sé che la Cina voleva dare, cioè l'idea di un paese a livello internazionale responsabile e tant'è vero che è presente in tutte le grandi crisi, no? Cioè guardiamo all'Iran o alla Corea del Nord, eccetera. La influenza cinese è ormai riconosciuta a tutti i livelli. Quindi c'è questa idea di questa immagine di un paese politicamente saldo, in fieri, perché anche da un punto di vista politico, non dimentichiamo, la Cina è molto diversa da quella che era 20 anni fa.
Tra l'altro si è sempre pensato alla Cina come a quella potenza che sarebbe diventata o che perlomeno avrebbe assorbito l'elemento e la caratteristica occidentale, diciamo. In realtà no, in realtà la Cina è profondamente diversa dall'Occidente, pur facendo una grande concorrenza all'Occidente.
Ma certo, è rimasta se stessa. Era questa, le dirò, proprio una ventina di anni fa si discuteva molto su questo, che tipo di modernizzazione la Cina, per chiamarla così, avrebbe imboccato, e c'erano storici e studiosi che dicevano no, la Cina non potrà che ripercorrere le strade dell'Occidente. La Cina tiene molto invece addirittura a proiettare se stessa con un soft power molto, molto sottile all'estero, proprio come un paese che ha delle sue peculiarità. Lei pensi ai centri Confucio che sono stati aperti numerosissimi in 78 paesi del mondo, credo che siano oltre 300, adesso non ho i dati aggiornati sotto mano, ma dove si insegna la cultura cinese, dove si insegna la lingua cinese, quindi cioè si cerca di plasmare questa immagine agli occhi degli occidentali di una Cina appunto che non è, come dire, temibile, che non è una potenza aggressiva. Nel periodo di Bush, del presidente americano, così c'era proprio questa immagine divergente di due paesi, l'uno che proiettava hard power, cioè invasione militare e via dicendo, e quell'altro invece che tentava proprio di valersi delle armi, della diplomazia, eccetera. Quindi effettivamente la Cina in un certo senso è impregnata di una forte cultura tradizionale, e quindi con la rivalutazione anche proprio di Confucio, a parte appunto questa moltiplicazione dei centri Confucio, ma
quindi mantenersi appunto, com'era, fondamentalmente nel bene e nel male, questo
nel
è un po'...
bravissima, ha dato una bella definizione,
oltre al fatto che nessuno aveva pensato che le cose sarebbero andate così velocemente.
No.
Se la Cina rimane fedele a se stessa, però gli Stati Uniti devono comunque ripensarsi, così come nel rapporto con l'Europa.
Certamente, cioè anche lì stare attenta a non parlare di un netto declino americano, cioè c'è il declino americano lo si vede anche nelle emergenze. Guardi per esempio adesso il caso delle rivolte che ci sono state, rivolte e rivoluzioni, chiamiamole così, nell'Africa settentrionale, e hanno trovato gli Stati Uniti impreparati. Cioè, effettivamente gli Stati Uniti arrancano un po', soprattutto proprio perché ci sono queste nuove potenze, non sono più appunto l'unico potere, l'unica grande potenza dopo il crollo del comunismo, ma ci sono ormai dei centri di potere diversi con cui deve fare i conti. Prego.
La interrompo un attimo, professoressa Ideo,
sì,
perché vorrei inserire a questo punto, chiedo alla regia se possibile, quanto ha dichiarato invece il professor Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, appunto su questo tipo di analisi. Cioè, ci troviamo di fronte a una situazione mondiale nuova, dove anche il sistema democratico che ha guidato l'Occidente e primo fra tutti gli Stati Uniti sembra paradossalmente, e qui ce lo insegna la professoressa Ideo, andiamoci con i piedi di piombo, in declino. Sentiamo la risposta del professor Parsi.
Grazie.
In qualche modo diciamo che questa è una grande novità, una novità soprattutto in termini prospettici. Gli Stati Uniti restano una grande superpotenza militare, di gran lunga superiore alla Cina, e però nel mondo c'è appunto un numero due che non è un alleato degli Stati Uniti, non è un antagonista globale come fu l'Unione Sovietica, ma è un rivale economico, e ha una visione politica diversa. Con questo bisognerà fare in qualche modo i conti.
Quali sono i punti forti su cui gli Stati Uniti possono fronteggiare questa partita, insomma?
Bene, c'è un declino complessivo dell'Occidente che è anche legato, che può avere due letture, cioè due aspetti. Uno è un aspetto relativo, nel senso che il crescere degli altri riduce la quota relativa di potere politico ed economico dell'Occidente, e questo è un fatto positivo perché vuol dire che gli altri diventano meno poveri e più importanti. E c'è un fatto poi invece di un declino assoluto, questo potrebbe essere il dato negativo di questo che stiamo vivendo in questi anni, di una perdita di velocità del sistema occidentale nel suo complesso. Dopodiché però la domanda che ci facciamo sul futuro è se questo mondo meno occidentale, meno governato dall'Occidente, sarà un mondo anche meno democratico, meno liberale oppure no. Proprio guardando alla Cina, ci viene da dire che la Cina sembra immune da questa ondata di pressioni nei confronti dei sistemi politici autoritari che altre parti del mondo stanno in questo momento mettendo in atto. E proprio queste pressioni che stiamo vedendo agire al sud del Mediterraneo ci dicono che in maniera un po' inaspettata il mondo potrebbe essere meno occidentale ma forse più democratico, a condizione di essere abbastanza flessibili, da considerare che la traduzione della democrazia nelle diverse tradizioni culturali può essere declinata in maniera molto diversa. Purtroppo la Cina al momento sembra immune, ma la sua essere immune fino adesso è legata a un semplice fatto, che il sistema politico cinese, per quanto autoritario, è stato in grado di rispondere alla gran parte delle domande dei soggetti forti all'interno del paese.
La sfida di Pechino, se rimane senza risposta in un tempo lungo, che cosa può determinare? Perché immagino che sia anche difficile per l'Occidente, Stati Uniti, Europa, risintonizzarsi su una situazione mondiale completamente diversa. Non siamo più ai tempi della guerra fredda, il mondo era diviso in due parti, le cose erano molto più chiare.
Sì, però quei due mondi erano due mondi separati, non dimentichiamoci, sono due mondi economicamente non legati da nulla ed erano mondi politicamente antagonisti totali. Il crollo dell'Unione Sovietica non produsse nessuna crisi, anzi, nei mercati occidentali, tutt'altro. Se la Cina dovesse crollare domani, il sistema economico cinese dovesse crollare, le conseguenze sul capitalismo mondiale sarebbero gigantesche e disastrose. Quindi noi siamo di fronte a un paese che ha una forte interdipendenza con noi, pur avendo un modello politico diverso, ma che non ci viene posto come una sfida politica. Allora credo che dal punto di vista politico l'Occidente deve andare avanti per la sua strada, nei suoi valori, nelle sue convinzioni, cercando appunto di, tra virgolette, socializzare la Cina il più possibile a questi valori. Ma nel lungo periodo, se guardo la Cina, direi che la Cina ha di che preoccuparsi al suo interno sostanzialmente, senza andare in giro noi a essere troppo preoccupati di cosa sarà la Cina. Non è detto da nessuna parte che se la crescita economica continuerà in questo modo, cioè con uno spostamento progressivo dalla domanda esterna alla domanda interna, il sistema politico a partito unico potrà essere ancora in grado tra 20 anni di fare arbitraggio tra gli interessi diversi dentro la Cina. Quindi non è detto che tra 20 anni la Cina che abbiamo davanti sarà la stessa Cina, soprattutto dal punto di vista politico.
Quindi la potenza cinese ha dei limiti, questo sta dicendo.
La potenza cinese potrebbe diventare una potenza sempre meno preoccupante, sempre meno diversa e quindi sempre più integrata. Potrebbe diventare sempre di più uno dei pilastri di un ordine internazionale fondato sull'economia di mercato, sulla proprietà privata, sulla democrazia politica.
Questo è il commento del professor Vittorio Emanuele Parsi. Al telefono abbiamo Rosella Edeo, docente di storia politica e diplomatica dell'Asia orientale. Non so se vuole aggiungere qualcosa. Io direi subito una battuta. Ci manca solo che adesso crolla la Cina, siamo a cavallo.
No, guardi, una battuta. Sono d'accordo col professor Parsi per quanto riguarda il declino assoluto, che era quello a cui mi riferivo
certo.
Anch'io. Vedo anch'io, una forte interdipendenza con il mondo occidentale della Cina e vedo anch'io la possibilità che la Cina assolutamente tra un ventennio si adegui. Come ripeto, da 20 anni a questa parte la Cina ha compiuto anche da un punto di vista politico e anche delle libertà civili grandi passi in avanti.
Quindi possiamo dire che gli Stati Uniti rimangono comunque la patria del tutto è possibile, del sogno che diventa realtà. Ancora non dobbiamo preoccuparci così tanto.
Ma no, io non mi preoccuperei per il momento, c'è appunto bisogno di un adeguamento. Pensiamo che i problemi interni della Cina sono tantissime, dalle migrazioni interne enormi alla forbice fra città e campagne, e che la Cina lo sa benissimo, sta cercando di affrontare questi problemi, e anche quello della corruzione via dicendo, e che quindi è conscia di quello che è la necessità di uno sviluppo anche internazionale, di un suo ruolo internazionale che non collida con quello degli certo. Stati Uniti e dell'Europa. Ovviamente.
Quindi per concludere alla fine tutto quello che abbiamo detto poi si dovrebbe perlomeno tradurre in politica diplomatica, economica e di amministrazione, giusto?
Certamente ci sono delle differenze abissali per i diversi interessi nazionali metta fra la Cina e gli Stati Uniti, ma questo è verissimo, soltanto che gli Stati Uniti hanno un po' la pretesa che tutti si adeguino ai propri valori, mentre la Cina
Marameo
molto, molto diversa.
Allora io ringrazio davvero Rossella Edeo, docente di storia politica e diplomatica dell'Asia orientale a Roma, grazie per essere stata con noi, un vero piacere. Ringrazio ovviamente chi ha fatto parte dello staff tecnico e di regia, un grazie particolare anche ad Alessandro Gisotti per la realizzazione della puntata di oggi.